Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La memoria di questi martiri ci induce, ci invita alla comunione con le chiese del Vietnam, che non conosciamo, con le quali siamo una cosa sola in Cristo.
Il Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 27, versetto 57. Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse concesso. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo che si era fatto scavare nella roccia. Rotolato poi una grande pietra all'entrata del sepolcro se ne andò. Lì sedute di fronte alla tomba c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria.
Parola del Signore.
Nel brano di oggi, importante per tutti i Vangeli, la figura di Giuseppe di Arimatea.
Un piccolo intervento della Pina. Il brano della sepoltura in Matteo mi dà un grande senso di silenzio e mi pare che ci sia anche qui un compimento della scrittura. Di Giuseppe non si dicono tante specificazioni come negli altri Vangeli, quali dicono buono e giusto, membro autorevole del Sinedrio, ma che non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Matteo ci dice solo che era ricco e che era diventato discepolo di Gesù. E ci dice che quel sepolcro nuovo che si era fatto scavare nella roccia era il suo. Sì, perché Isaia al capitolo 53 annuncia che con il ricco fu il suo tumulo. E così si compiva anche in questo la scrittura.
Oltre a questa differenza di Matteo, che appunto di Giuseppe si dice che era semplicemente uomo ricco, come ha detto la Pina, c'è un'altra parola che è unica in questo Vangelo e riguarda la pietra. Matteo dice che era grande, invece gli altri non sottolineano questo, parlano soltanto di pietra. Allora mi sembrava che con questo Matteo volesse poi sottolineare ancora di più la custodia della tomba, come nel seguito si vedrà. La tomba viene doppiamente sigillata dalla pietra, da questa grande pietra, e poi dal sigillo dei sommi sacerdoti. Quindi mi sembra che questo elemento sia anche da tenere molto presente, insomma, nella risurrezione del Signore, che veramente scardinerà ogni sigillo.
Questo ultimo atto della passione di Gesù non è secondario, perché infatti la sepoltura viene presto considerata come un elemento importante, costitutivo del Kerygma. Ci sono due passi che lo sottolineano: la prima Corinzi 15:4 dice proprio che Paolo, vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. E così anche negli Atti degli Apostoli sottolineato appunto dopo aver tutto quanto era compiuto, quanto era stato scritto, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. Ecco, fa parte proprio del Kerigma, la morte, la sepoltura e la risurrezione. E c'è questa figura dominante di Giuseppe d'Arimatea, è un test molto importante per il seppellimento, ecco, perché è stato detto oltretutto discepolo di Gesù, ecco. E questa notizia Matteo ce l'ha, la notizia è comune a Giovanni, solo Giovanni e gli altri appunto dicono altre cose di e mi sembrava che fosse proprio un accordo che indica anche il progresso della tradizione, ecco come è stata trasmessa questa notizia. E importante sono anche queste donne, con la presenza di queste donne che sono delle testimoni oculari sia della crocifissione e soprattutto anche appunto della sepoltura, e che poi saranno le protagoniste della risurrezione. Ecco, sembra proprio, ecco, che siano loro lì sedute lì a fissare lo sguardo, che poi, ecco, saranno le prime a ricevere l'annuncio della risurrezione. E sembra che Giuseppe d'Arimatea sostituisca tutti gli altri discepoli che non erano presenti, eccetto Giovanni, ecco, lui forse li rappresenta tutti, era discepolo.
Ma solo una sottolineatura nella situazione che dopo il grido di vittoria di Gesù, che è molto diverso dal primo grido di abbandono, l'ultimo grido con cui Gesù dona lo Spirito, rimette lo Spirito nelle mani del Padre, che con quella parola così importante che raccoglie Giovanni, è compiuto, è compiuta l'opera di Dio, la salvezza dell'umanità. Cambia anche il rapporto con l'umanità, il corpo di Gesù. Ecco, qui è dopo tutto il disprezzo, tutto l'oltraggio della passione, qui invece viene sottolineata la sindone pura. Il testo non dice pulito, ma usa una parola che ha un significato più pieno, dice puro. E il sepolcro nuovo, questo atto di amore che viene fatto con onore e con la bellezza che si poteva dare al corpo di Gesù. E poi un'altra cosa è che invece, per contro, dalla terra, a questo punto, dalla faccia della terra, non si sparisce anche il suo corpo, quindi il nascondimento di Gesù diventa totale. Però mi ha fatto ricordare che nelle parabole del regno, al capitolo 13, più e più volte viene usato questo termine, ecco, questo il regno che è nascosto, come il lievito nascosto nella pasta, il tesoro che è nascosto nel campo, la perla che è nascosta e il chicco di senape che viene seminato nella terra.
che è la realtà del regno con tutta la sua potenza di vitalità e di salvezza che si sprigionerà nella risurrezione.
Io torno un attimo alla pericope di ieri, nel senso che ieri mi ero così un attimino, non dico contrariata, ma insomma mettere in dubbio la verità di quello che era scritto nel capitolo di ieri. Poi in realtà, leggendo il brano di oggi e quello che segue, come se il brano di ieri fosse veramente uno squarcio su una realtà superiore, mentre il racconto continua nella sua normalità, cioè in quello che è avvenuto davanti agli occhi degli uomini. E venuta la sera, giunse un uomo ricco da Arimatea chiamato Giuseppe, eccetera, eccetera. Addirittura il racconto che segue, ci si assicura che ci sia una guardia perché il corpo non venga trafugato. E quindi il racconto continua con questa, diciamo, andamento assolutamente normale. Sono solo gli occhi della fede che vedono quella realtà che è stata narrata ieri, cioè le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. C'è un forte contrasto tra il fatto che il racconto continua, Gesù viene posto in un sepolcro con una pietra sopra, e c'è la sua realtà veramente umana, morì e fu sepolto secondo le scritture. Quello che invece noi sappiamo è che alla morte di Gesù i sepolcri si aprirono, il velo del Tempio si squarciò, le rocce si spezzarono e la morte fu vinta.
Ma io alcune cose che mi avevano colpito, tanto come è già stato detto, i quattro evangelisti intanto riportano tutti e quattro questo avvenimento, e quando parlano di Giuseppe ognuno dà un elemento particolare, che Matteo dice che era un uomo ricco, che era divenuto discepolo, Marco che era un membro importante del Sinedrio, e questo lo dice anche Luca dice che era una persona buona e giusta, che non aveva, però Luca aggiunge, non aveva aderito alla decisione, all'operato degli altri. E poi Marco e Luca dicono che aspettava il regno di Dio, Giovanni aggiunge che era discepolo di Gesù ma di nascosto. E poi Giovanni aggiunge anche la presenza di Nicodemo alla sepoltura, questo discepolo che era andato di nascosto da Gesù di notte. Però mi sembrava così, in una lettura, che questa descrizione, cioè che tutti volessero, come dire, che insieme contribuissero ad affermare che c'è stato questo uomo, questa persona, Giuseppe di Arimatea, che aveva queste caratteristiche, comunque che vogliano affermare la veridicità di questa cosa, cioè che realmente quest'uomo è andato da Pilato, ha chiesto. Ecco, questa è la cosa che sottolineano tutti e quattro gli evangelisti, che Giuseppe di Arimatea è andato da Pilato, ha chiesto il corpo di Gesù, Pilato lo ha concesso, lui lo ha deposto dalla croce, lo ha messo nel sepolcro. Cioè, a me aveva fatto questa impressione che veramente questo tratto del Vangelo, riportato da tutti e quattro gli evangelisti, volesse proprio attestare la veridicità. Gesù era morto in quel modo, è sepolto, e quindi la sepoltura proprio viene sottolineata, e questo corpo è stato deposto in un sepolcro.
E forse è per questo che tutti gli evangelisti sottolineano questo aspetto, perché è stata un'eccezione questa. Ci voleva uno come molto importante, molto potente, per poter seppellire, ottenere il corpo di un condannato per ribellione. Non era concesso assolutamente, apparteneva allo Stato. E questo probabilmente è la ragione di fondo della sottolineatura. Se non ci fosse stato uno come Giuseppe, non si sa dove sarebbe finito il corpo di Gesù. E perciò è molto importante per tutti gli evangelisti, perché è legato alla sepoltura onorevole e a parte del corpo di Gesù, che sarebbe finito in una fossa comune senza nome, senza nulla, e quindi è legato poi alla testimonianza. È vero, di Giuseppe si dicono molte cose, ma sono cose convergenti. C'è anche un giudizio positivo, dice che è discepolo, anche dice che è buono e giusto, ma c'è soprattutto il fatto che è ricco, e ancora di più che è membro del Sinedrio. Il membro del Sinedrio è molto più che essere onorevole nella Repubblica Italiana, rendiamoci conto, è un potere politico e civile molto potente. Erano 70 membri, non è che fossero, avevano un potere molto importante. Essere membro del Sinedrio vuol dire essere una persona importantissima, appartenendo alle famiglie che contano veramente, che sapevano far politica. Non erano semplicemente persone assolutamente. Gli evangelisti aggiungono che era un membro del Sinedrio Eschimon, ragguardevole. Cioè, tra i membri del Sinedrio era una persona ragguardevole, era stimato e ragguardevole, quindi significa una persona molto importante che ha garantito ha garantito l'onore intanto al corpo di Gesù, no? Ha garantito una sepoltura onorevole e ha potuto ottenere il corpo di Gesù, cosa molto difficile. Pilato ha fatto un'eccezione, visto che chi glielo chiedeva era un personaggio del genere.